seconda parte della newsline, ancora dedicata alla giornata della memoria. Nei nostri studi è venuta a trovarci Simonetta Soldani, storica. Buongiorno a lei, bentornata.
Buongiorno.
Professoressa, grazie per essere con noi. Potete scriverci su WhatsApp, chiamarci allo 055 73 999 33. Partiamo da una considerazione generale su questa giornata della memoria, che arriva in un momento molto delicato, dove per motivi, come dire, anagrafici abbiamo pochissimi testimoni. Ormai c'è un'ondata nazionalista, sovranista che attraversa l'Europa, c'è una guerra. Liliana Segre ha detto: nessuno vuole più sentire parlare di questi ebrei che hanno scocciato, in qualche modo. Passaggio è tra i più delicati.
Non c'è dubbio, la memoria poi non è una cosa stabile, è una cosa che si modifica nel tempo, che esiste fin quando si vuole che esista. Io vorrei proprio ricordare, io ho molti anni, quindi ricordo bene che le prime volte che è stato possibile parlare, sentir parlare di quello che era accaduto, siamo ormai alla fine degli anni 50. Questo è bene sempre ricordarlo, se questo è un uomo non riesce a trovare un editore, Einaudi lo rifiuta.
Natalia Ginzburg lo rifiuta.
Natalia Ginzburg.
Veramente.
È incredibile, ma non è solo.
Per dare il segno di quel tempo lì, che non voleva.
Non c'era la volontà di saperlo, non si voleva saperlo, si era stufi di saperlo. Questi sono problemi che ci indicano come la memoria sia qualcosa che è legata alla volontà di sapere e di capire. Ed è certo che oggi, come dire, la questione della Shoah, la questione degli ebrei, sembra essere qualcosa che, proprio perché ha avuto in questi ultimi 20 anni tanta forza, tanto rilievo, tanta presenza, c'è bisogno come di allontanarla da sé. Io credo che sia pericolosissimo, ma credo anche che più che insistere direttamente su quello, per far leva sulle nuove generazioni, per riattivare la volontà della memoria, sia necessario forse centrare l'attenzione come leva, come partenza, su situazioni drammatiche di eliminazione di fatto di popoli, di culture, di conoscenze che sono a giro per il mondo. Perché senza partire da questo, con tutte le differenze, ma facendo leva su qualcosa che in qualche modo riguarda noi, perché per avere un'attivazione e una volontà di memoria bisogna che in qualche modo questo parta da noi.
È possibile fare una storia della Shoah di genere, in qualche modo?
Beh, forse direi che proprio sì, che questo forse ci è detto fino dall'inizio, da quella straordinaria poesia che apre Se questo è un uomo di Primo Levi, considerate, in cui uomo non è l'umanità, è l'uomo maschio. Tant'è vero che subito dopo si dice: considerate se questa è una donna. E c'è una attenzione che forse all'epoca non si è fatta sulla centralità che assume il corpo in questa descrizione. Una donna senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Forse non ci ricordiamo che le donne sono questo anche nei campi di concentramento, e sono donne che hanno un corpo che può essere desiderato, che può essere violentato, che genera figli, che genera figli che sono tolti e tolti alle madri appena nati per fare esperimenti, che in alcuni casi vengono mantenuti in vita ma fuori e lontani da loro. Tutto questo ci dà il senso di una peculiarità dell'essere donna, del corpo della donna, dell'esperienza di vita che è caratteristica della donna e che porta anche a rapporti diversi perfino tra di loro. Certo, le donne vanno declinate al plurale, perché ci sono le donne che opprimono, ci sono le capo, ci sono le,
certo,
e ci sono le persone che aiutano. Io vorrei anche ricordare un bellissimo libro di memorie, che è il libro di Liana Millu, che è una pisana e che anche lei scrisse questo libro subito nel 1946, cercò di pubblicarlo, lo pubblicò nel 1947, ma nessuno lo voleva leggere. Bene, quello è il primo testo che evidenzia come l'esperienza femminile dei campi di concentramento e di sterminio, perché lei era vissuta poi a Mauthausen, a Auschwitz, a Ravensbrück, quindi veramente l'aveva fatte tutte ed era sopravvissuta, era stata una giornalista del Telegrafo di Livorno, e aveva fatto parte per pochi mesi della Resistenza, era stata presa poi a Venezia. Ecco, questa donna parla in questo primo libro, Il fumo di Birkenau, che fino alla fine degli anni 50 nessuno ha voluto leggere, di storie di donne. E queste donne sono donne che cercano in alcuni casi di mantenere una parvenza di dignità del loro corpo. C'è un pezzo sulle francesi che si usano pezzettini di margarina per darsi una crema al viso per renderlo meno rugoso, che sono straordinari perché significano, lei dice le francesi usavano spesso il s'il vous plaît, per mantenere una dignità, una dignità del corpo, di sé, dei rapporti umani con gli altri. E queste sei storie che sono nel fumo di Birkenau, per anni e anni nessuno le ha volute leggere, e sono invece specifiche, perché lei quella che cerca di vedere è proprio la femminilità. E guardate che poi anche le donne stesse che vengono rinchiuse, che vengono deportate, che sono in parte diverse. Intanto ci sono meno politiche. E questo è un dato importante, ma anche le diciamo quella che è la grande massa, la massa delle ebree, ha dentro veramente non soltanto diverse cittadinanze, diverse esperienze di vita, diverse culture, ma anche diversi strati sociali.
Certo.
Che questo è importantissimo, perché rispetto a una Liana Millu che ha fatto le magistrali, che è colta, che sa scrivere, ci sono alcune storie che riguardano per esempio proprio anche le deportate da Firenze, di zone di Santa Croce, che allora era poverissima,
in cui, come
è popolarissime, in cui le donne ebree che vengono prese e caricate sui camion in ciabatte e magari soltanto la vestaglia da casa, perché non si rendono nemmeno conto, e siamo nel novembre del 43, di quello che stava accadendo. Forse noi non ci rendiamo conto che il tasso di depoliticizzazione, voglio dire, delle donne per esempio all'epoca era molto maggiore che non quello degli uomini, e che quindi anche quello che stava accadendo risulta assolutamente incomprensibile a molti uomini, ma soprattutto a molte donne.
E le Wiesel nella notte racconta di come, mentre li caricavano sui treni, c'era qualcuno che si lamentava del ritardo del treno.
Del ritardo del treno. E questo è veramente, da questo punto di vista, voglio dire, questo essere preda di una tempesta che non si sa da dove arriva, che caratteristiche ha, mai potrà andare, ma soprattutto di che cosa la muove, perché molte di loro erano assolutamente estranee a qualunque forma di attività politica, di presenza pubblica, come dire, stentavano a comprendere. Ci sono delle pagine di Margherita Hack su una sua insegnante di chimica, che poi si ammazzerà, si suiciderà nelle carceri delle Muranze ebrea, che dice, quando fu poi dimessa, diciamo licenziata dal liceo Galileo, camminava lungo i muri per nascondersi, perché non volersi più far vedere. Ecco, questo diventare impermeabili alla vista, questo senso di non essere più degne neanche di esistere, è qualche cosa che per le donne ha una rilevanza enorme, proprio perché il loro mondo affettivo è fatto molto di questa presenza nel privato, di questa rete di affetti.
Simonetta Soldani, le faccio un'ultima domanda che riguarda un articolo che ha scritto Claudio Vercelli di recente, La Shoah e il paradigma vittimario del Novecento. Claudio Vercelli scrive: il rischio che la figura totalizzante della vittima oscuri quella dell'oppresso e con essa la carica oppositiva di chi invece a tali derive ha opposto non solo la sua personale resistenza, ma una più generale volontà di liberazione. il paradigma vittimario, dice, in qualche modo l'ipertrofia dell'immagine della vittima può produrre una sorta di eterogenesi dei risultati, incentivando un determinismo storico basato su una sorta di ineluttabilità dell'eterogenesi. Lei che pensa di questo?
Penso che Vercelli abbia molta ragione, e che però proprio per le donne questo sia particolarmente complicato, perché effettivamente, come dire, c'è in loro una minore capacità di elaborare idee di resistenza generale e complessiva che non sia quella per la sorella, per la mamma che sono con loro, per il figlio, perché hanno una determinata cultura, perché arrivano alla Shoah in una determinata maniera, e che quindi elaborare progetti di resistenza attiva sia particolarmente complessa. E non ci dobbiamo mai dimenticare, oltre a questo, anche il fatto che esistono le complici, che esistono coloro che opprimono, che esistono coloro che la cui vita è resa possibile dalla morte altrui, e che sono donne e spesso ebree anche loro.
La casa delle bambole.
La casa delle bambole. Io credo che questo elemento della complessità vada reso in tutti i suoi aspetti, ma senza dubbio Vercelli ha molte ragioni.
Però il discorso, come dire, della deportazione femminile nei lager nazisti è un discorso che merita tanto lavoro ancora, non so se è d'accordo da un punto di vista.
Certamente, intanto perché è stato, come dire, visto, anche questo ci deve far riflettere, è stato visto molto dopo. Se della Shoah si è cominciata a parlare alla fine degli anni 50, inizio anni 60, perché prima veramente se ne sapeva se ne voleva sapere pochissimo, la questione delle donne fino agli anni 90, cioè fino all'ultimo decennio del Novecento, nonostante Anna Frank fosse diventata il simbolo, però della questione della specificità fino allora non è stato fatto nulla, ed si deve molto a una storica che è morta, Anna Bravo, che era una straordinaria storica di finezza proprio da questo punto di vista, l'organizzazione di un grande convegno alla metà degli anni 90, proprio in cui la questione, ma esiste una specificità femminile nei campi di concentramento, c'è stata nelle esperienze, nel modo di affrontarla, anche nel modo di uscirne fuori, perché ad esempio nelle memorie delle donne che sono sopravvissute ci sono aspetti che in quelle maschili non si trovano e che sono legate molto spesso a resistenze minimali, a rete di affetti, a bisogni che diciamo di collaborazione, di coordinamento con altre donne, che non si trovano nelle memorie maschili. Cioè anche le memorie delle donne sono diverse da quelle degli uomini, perché quindi così, puntare lo sguardo sugli uni e sugli altri insieme è particolarmente ricco e, come dire, in qualche modo arricchisce tutti noi ancora oggi, e forse vedendoli in questi aspetti ci fanno ancora venire più voglia, come dire, di ritornare a quelle memorie e davvero di non dimenticarle.
Un minuto alle 9:30 arriva il giornale radio di Popolare Veneto, che noi ci risentiamo subito dopo. Simonetta Soldani, grazie davvero per esserci portato mani in
spalle. Grazie a voi.
Ci risentiamo tra poco. Musicista, presidente della comunità ebraica fiorentina, Gennaro Spinelli, musicista, compositore, insegnante, è stato il primo rom nominato dal Presidente della Repubblica commendatore, ottenendo l'ordine al merito della Repubblica Italiana. Buongiorno ad entrambi, bentrovati.
Buongiorno, buongiorno.
A proposito di quello di cui stiamo parlando quest'oggi, Enrico Fink, so che voi siete molto legati. Che cos'è che vi lega?
Comunque, intanto saluto anche Gennaro, appunto.
Ciao,
è un progetto che abbiamo, qualche anno fa ormai, nell'ambito di dall'Alto in Toscana, nell'ambito della celebrazione del Giorno della Memoria volute dalla regione toscana, qualche tempo fa costruimmo un paio di...
Enrico, ti chiederei di conquistare un posto più favorevole, perché non ti sentiamo benissimo, anzi ci sentiamo
tratti oppure con rumore di fondo.
A tratti, il rumore di fondo va bene, se devi uscire per strada non ci dà fastidio, però l'importante è che si prenda bene.
Bene, allora sono fuori all'aperto.
Al freddo.
Scusate, ma sono in mezzo fra iniziative, oggi è una giornata...
No, è così.
Speravo di... Vabbè, ok, procedo. Ci lega un progetto che si chiama Romano Simcha, che vuol dire in ebraico Simcha è festa, quindi festa Rom, ma appunto che racconta attraverso la musica degli ebrei italiani e dei Rom di antico insediamento italiani in Italia, racconta un elemento centrale, e cioè che la cultura italiana non è una cultura monoblocco, monocolore da difendere con mura e respingimenti navali, ma è qualcosa che da sempre è fatta di incontro, incrocio a volte, e purtroppo naturalmente anche incontro che ha significato esclusione, segregazione, deportazione, come nel recente passato purtroppo, ma è una cultura fatta di minoranze, quella Rom e quella ebraica sono presenti sul territorio italiano da secoli e secoli e ne sono parte integrante. E questo lavoro, quindi, tramite la musica, credo che trasmetta un messaggio che la cui importanza si vede particolarmente, ecco, in occasione del giorno della memoria, ma travalica, e ci dà un elemento su cui costruire un convivere civile.
Gennaro, per la comunità Rom il giorno della memoria è importante anche perché voi vi confrontate con degli stereotipi che sono rimasti uguali nei secoli, mi verrebbe da dire, nel 2023.
Sì, purtroppo ad oggi per noi la giornata della memoria è una giornata in cui cercare di ricordare. Lo diciamo sempre, la nostra non è una memoria dimenticata, è una memoria alcune volte messa da parte, perché purtroppo ricordiamo che in Italia circa l'83% della comunità nazionale ha un sentimento negativo verso le comunità Rom e Sinti. Questi sono dati forti, importanti, perciò prende ancora più importanza un progetto come quello che portiamo avanti con Enrico, che è un musicista straordinario, ci tengo a ricordarlo perché spesso e volentieri si passa solo come intellettuali, ma Enrico è anche un grandissimo musicista, e che l'unione proprio delle nostre comunità, non solo a livello sociale ma anche a livello artistico, musicale, ha portato al rafforzamento della nostra fratellanza, a distribuire in maniera capillare la nostra cultura attraverso la musica e l'arte, appunto attraverso questa festa ebraico-rom. Poi con Enrico abbiamo diviso tante iniziative, l'ultima a Firenze lo scorso anno, quando ci battemmo insieme contro quel consigliere leghista che insultò una donna rom lì proprio a Firenze, ed Enrico venne in piazza con noi, perché le comunità ebraiche sono sempre state al fianco delle comunità romanesse, per questo le ringraziamo, e noi cerchiamo di fare altrettanto volta per volta quando c'è necessità. La nostra è una memoria che ha bisogno di essere narrata, ha bisogno di essere distribuita, perché solamente dalla conoscenza nasce il rispetto e da lì può nascere la memoria, ma se nessuno conosce, come si fa a ricordare?
Non c'è dubbio. Enrico, è vero che il giorno della memoria è un giorno che è fatto e pensato non per gli ebrei o per i Rom o per gli altri triangoli, diciamo così, ma è un giorno pensato per i discendenti a vario titolo di chi non ci finì in quei campi. Voi ve la ricordate tutti i giorni la storia.
Bravissimo, questo è proprio il punto. La memoria è una memoria che serve non tanto alle vittime. Le vittime, appunto, alle vittime si possono tributare onori, memorie, ricordi, corone di fiori, ma restituisce poco di quello che è successo. La memoria serve a noi e nell'attualità, e a noi come eredi di quella società che ha permesso, che ha messo in atto tutto quanto. Non siamo cambiati poi tanto, questo è il punto importante da capire. Siamo gli stessi che appena pochi decenni fa hanno partecipato attivamente a un progetto di sterminio, di pulizia etnica folle, completamente irrazionale, ma barbara e crudele del nostro mondo. E questo non è soltanto quello che è successo tanti anni fa, ma anche, se ci pensiamo, quello che è successo nell'immediato dopoguerra, con la cosciente, attiva cancellazione delle responsabilità italiane, attribuendo ai cattivi tedeschi tutto quanto e mettendo in secondo piano quello che noi avevamo fatto, ma concretamente con le assoluzioni, le amnistie pensiamo qui a Firenze, al processo Martelloni, a Lucca, al processo Caritace, i responsabili di deportazioni di centinaia di persone sono stati ritenuti non colpevoli, ritenuti non punibili dal nostro Stato democratico, dalla Repubblica di Salò, dall'Italia, appena poche decine di anni fa. E così, come dicevate ancora, ritorno sul fatto, non siamo cambiati ancora di tanto, dicevate poco fa, il pregiudizio nei confronti del mondo rom e sinti non è cambiato poi tanto rispetto a 30 anni fa. E questa è una cartina di tornasole molto importante e dolorosa. Quindi il lavoro che dobbiamo fare noi, società italiana, società europea, su noi stessi, è grande ed è quello il senso del giorno della memoria, è quello il valore di queste celebrazioni, non le vittime.
Una riflessione su questo, Gennaro, immagino sarei d'accordo.
Assolutamente, la memoria la viviamo tutti i giorni, ricollegandomi, è qualcosa che deve essere mantenuto vivo quotidianamente, che deve avere una funzione, perché altrimenti, giustamente come dice Enrico, c'è poco risultato nel ricordare nel solo senso di pensare a qualcuno. Non gli possiamo restituire nulla, non li possiamo confortare in ciò che è stato, purtroppo non ci sono più. Tutti noi abbiamo avuto nelle nostre famiglie persone deportate e vi assicuro che non si possono confortare per ciò che hanno passato. Perciò la memoria deve avere funzione attiva, pragmatica, nel presente e nel futuro, nelle azioni, nelle risoluzioni che si vengono prese tutti i giorni dalla politica e dalla società. Però purtroppo, come diceva Liliana Segre qualche giorno fa, la memoria sta diventando un trafiletto sui libri di storia e continuiamo a dimenticare, continuiamo ad andare avanti in una società che discrimina e che mette ai margini la diversità, qualsiasi essa sia.
È così, nel 2023 ancora i rom rubano i bambini, gli ebrei ne usano il sangue per fare il pane di Pesach e poi c'è qualche comunista che passa là e se lo mangia, diciamo, per ridere amaramente del fatto che i pregiudizi anche sul mondo ebraico, Enrico, tra le altre cose, è politicamente scorretto ammetterlo, ma noi lo sappiamo che c'è tanto antisemitismo a livelli spaventosi, per cui dimmi solo sì o no, Enrico, perché non abbiamo più tempo.
Ti dico sì.
Infatti, immaginavo. Gennaro Spinelli, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Enrico Finchi. Prego, Gennaro.
Grazie. No, vi volevo ringraziare e salutare con un carissimo abbraccio Enrico, che spero di rivedere presto anche sul palco.
E fatti vedere a Firenze, Gennaro, infatti. Grazie anche a Enrico Finchi.
Un abbraccio.
A presto.
Matteo di Firenze, perché? Perché sono particolarmente importanti, perché guardano proprio ai giovani e ai giovanissimi. Probabilmente è qui che c'è uno scatto decisivo. Mirko Dormentoni, il presidente del Quartiere 4, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti.
Raccontiamo di queste iniziative del giorno della memoria 2023 al Quartiere 4, Dormentoni.
Sì, guarda, sono proprio qui a Villa Voce, nella sala consiliare Tosca Bucarelli, perché abbiamo un incontro con i consigli degli studenti di tre scuole medie, Gramsci, Pirandello e Bastanti. Noi abbiamo questa bella esperienza di questi consigli degli studenti, che sono un progetto che coinvolge i ragazzi facendo quello che poi imparano alle superiori, cioè eleggere i propri rappresentanti che formano un consiglio, talvolta eleggendo anche un sindaco, un vice sindaco. Quindi le abbiamo tutti qui e stiamo facendo un incontro con una professoressa dell'Istituto Storico della Resistenza che sta raccontando alcune cose in modo coinvolgente, con immagini, parole, e facendoli interloquire. Spesso è davvero molto interessante e utile che siano loro a tirare fuori le loro idee, le loro emozioni, le loro riflessioni. È quello che sta funzionando stamani qui a Villa Vogel e che poi faremo oggi pomeriggio in un modo diverso in Biblioteca Nova Isolotto. Questa volta è un incontro aperto a tutti, al pubblico, rivolto appunto in particolare ai ragazzi, perché Marco Magnone, uno scrittore di libri per ragazzi, parlerà del suo libro, ma parlerà delle storie che compongono la grande storia e la grande tragedia della Shoah e della dei campi di concentramento, per appunto non dimenticare prima di tutto, ma per pensare anche a quello che succede ancora oggi in giro per il mondo con le stesse modalità, purtroppo.
Infatti, questa è una cosa, non bisogna mai dimenticare l'attualizzazione di quelle vicende. L'appuntamento di questo pomeriggio prevede anche, come dire, attività per ragazzi dagli 11 anni. Se non si parte da lì, poi è troppo tardi.
Sì, è proprio così. È proprio con loro che bisogna partire, parlare di queste cose, farli parlare, perché poi spesso ci si rende conto che hanno abbastanza velocemente e rapidamente le idee chiare, si possono formare le idee chiare, si possono formare un pensiero critico, e è questo che serve per costruire il futuro, perché loro sono sicuramente più importanti di noi per costruire un futuro migliore che riesca a eliminare o comunque a limitare tutto quello che riguarda la violenza, le discriminazioni, le privazioni delle libertà, fino ad arrivare alle peggiori cose che succedono appunto anche vicino a noi. Insomma, basta pensare a quello che succede nei campi di concentramento dei migranti in Libia. E questi ragazzi sono meravigliosi e bisogna puntare tanto su di loro.
Mirko Dolmentoni, grazie, buona giornata, buon lavoro, sarà una giornata giustamente impegnativa. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, a presto.